su questo. Grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie Marco per l'interessante contributo rispetto a questo saggio. Dunque adesso va bene, direi che appunto se si possono porre domande, questo è il momento. Io vedo che Roberto Mapelli ha alzato virtualmente la mano, lo invito appunto a intervenire, visto che mi pare di capire che poi deve andare. Roberto?
Sì, sono qua. Sì, no, intanto vabbè, rassicuriamo Marco che se sopravviviamo, come dire, il lavoro editoriale sulle opere di Toselle va avanti. Parto anch'io da un ricordo personale, per toccare magari un punto un po' meno toccato, però che dà bene l'idea, perché poi quando si è, come dire, si è vissuto un passaggio storico, politico e anche teorico, chiaramente ne rimangono degli elementi che poi invece studiandolo successivamente ovviamente tendono a perdere. Dico questo perché noi siamo nati come Punto Rosso nel 91 e ovviamente una nascita che tendeva a essere una difesa, cioè nel senso che Democrazia Proletaria aveva un centro culturale che si chiamava CIPEC, molto attivo in termini anche di ricerca teorica. Democrazia Proletaria aveva promosso nell'83 un convegno molto importante sui 100 anni dalla morte di Marx, e da lì era nata una rivista, Marx 101, che aveva cominciato ad ospitare, diciamo, tutto il dibattito politico teorico, soprattutto, scusa, teorico su Marx, ma non solo, sui marxismi eterodossi, insomma, sul marxismo occidentale, in cui, come dire, il contributo, per esempio, di Costanzo Preve era molto importante e che aveva proprio i rapporti, tra l'altro, con i francesi, in particolare con André. Non solo, anche di Gianfranco La Grassa, insomma, tutti personaggi che, a parte le vicende poi successive, ma che in quel momento rappresentavano un elemento critico, insomma, molto critico. Ecco, noi nasciamo nel 91 e poi costituiamo, diciamo, un seminario. Nasciamo nel 91, dicevo, per preservare, diciamo, questo elemento culturale, teorico, critico, che era presente nella nuova sinistra, in particolare anche nei suoi sviluppi che allora erano recenti, che erano questi. Ricordo anche Domenico Iervolino, che dall'Università di Napoli, che era parte di Democrazia Proletaria, del CIPEC, spingeva su questi temi. Non sto a farla lunga. Comunque, preservare dal fatto che avevamo scelto di stare dentro la nascita di Rifondazione Comunista, che ovviamente aveva, come dire, rappresentava qualche problema, no? Dico solo un aneddoto che è molto interessante, molto anche da quando c'era il movimento per la Rifondazione Comunista. Noi di Milano, proprio noi, avvicinammo Fortini, Franco, per dirgli se ci dava una mano, insomma, se in qualche modo, con tutto quello che Franco rappresentava culturalmente dentro una tradizione. E Franco ci disse, per dire il clima, no? Ci disse che la cosa era fattibile, cioè ci stava, e che però voleva fare una chiacchierata, insomma, su questa cosa qua. Ovviamente una chiacchierata con Cossutta, che allora era. Allora portammo l'Armando, come si dice, a casa di Fortini in via Legnano, no? E Franco si presentò dicendo: prima di fare iniziare la chiacchierata, caro compagno Armando, ti vorrei fare un regalo importante per i nostri tempi futuri, che saranno difficili, ma devono partire col piede giusto. E gli regalò la biografia di Trotsky di Brûlé, no? Quella monumentale, l'ironia di Fortini. Però dava un significato, cioè Fortini, nella sua genialità, stava dicendo: non percorriamo le stesse strade, con questo elemento. E devo dire che noi, come Punto Rosso, tentammo un ragionamento teorico, anche di alto livello a mio parere, perché organizzavamo tutti gli anni in giugno un seminario di 2 o 3 giorni a Carrara, dove c'era un punto rosso molto forte e storico, e da cui passavano, ovviamente dal punto di vista italiano, Preve e La Grassa, Maria Turchetto, diciamo anche Lo Surdo, che allora aveva posizioni meno critiche rispetto a certi aspetti, insomma Romano Luperini, come dire, invitavamo i francesi, diciamo gli amici francesi, e Tosel era come dire l'ospite, come dire, più gradito, no? Anche perché faccia da francese e incontrovertibile, carattere tutt'altro che francese, se si intende per francese la spocchia, diciamo, tipica dell'intellettuale francese, io so tutto, voi non siete un cazzo, e lui invece nelle serate in cui si andava da Ometto a Colonnata alla fine del seminario, Ometto aveva una trattoria micidiale, eccezionale, Ometto era stato partigiano, gli avevano ucciso il fratello, lui aveva ammazzato 12 nazisti e vietava l'ingresso ai tedeschi nella sua trattoria. Tant'è che noi dovevamo camuffare l'identità, per esempio, di Heinz Holz, no, amico di Luca, ci avevamo invitato, perché dicendogli che era olandese, perché altrimenti lui non gli dava da mangiare, essendo lui tedesco, essendo un razzista contro i tedeschi, perché li considerava tutti nazisti, Ometto. Però nelle serate da Ometto con André si discuteva, in proposito, per dire una battuta, no? Non solo Badaloni, anche Cesare Luporini, è un grande riferimento di Tosel proprio nella critica, nella lettura di Marx e via dicendo. E lì la discussione, per giungere, per dire che cosa? Che c'è stata una fucina lì, ma insomma in quel periodo, che poi tra l'altro apriva anche al movimento No Global che stava sorgendo e via dicendo, interessante proprio sui temi che benissimo sia Cesarale che Luca Basso, che è anche Marco, hanno ricordato una lettura, per esempio, dico solo questo, cioè il liberarsi anche delle migliori questioni, Marxi, marxismo, ritorno a Marx, no al marxismo, la questione del socialismo, del comunismo, cioè tutti questi elementi apparivano piuttosto bloccanti, non so come dire, e meno importanti di come erano precedentemente, no? La discussione infinita se il marxismo era un orizzonte tutto comprendente oppure non era, no? Oppure lo stesso Luporini, che dentro quella discussione non riuscì a liberarsene e dovette inventarsi, insomma, il salvare Marx dai marxismi. Ecco, tutta questa discussione in parte accantonata, e fece bene, anche per merito di Tosel, ma anche di altri, e la discussione invece su Marx come strumento, come vivo strumento, e sul comunismo, ha ragione qua Basso, sul comunismo, qui l'influenza di Lukács, dell'ultimo Lukács, io ricordo l'influenza che ebbe Costanzo, che era geniale, su Tosel rispetto alla lettura dell'ultimo Lukács. Costanzo aveva ripreso l'ontologia dell'essere sociale già negli anni Ottanta, quando il suo libro La filosofia imperfetta dell'84, un libro notevole, devo dire, a parte poi gli esiti tragici di tipo psicologico di Costanzo, vi dicendo che successivi, lì davvero lui aveva visto lungo, aveva visto un librettino che pubblicammo sul comunismo storico prima della caduta dell'89. Nel librettino di Punto Rosso Costanzo dice: questo sistema non dura più di 10 anni. Devo dire che era l'85, l'86, se non sbaglio, cioè una cosa notevole, devo dire, leggendolo dopo. Quindi, come dire, questi elementi innovativi erano molto presenti e molto interessanti, secondo me. Chiudo dicendo che il tema poi di questi seminari, che toccavano tutti questi elementi teorici che avete ricordato, l'individualità, la libera individualità, l'elemento della della critica dello statalismo, una lettura della differenza tra Marx ed Engels diversa dal solito, un po' tutte le cose che avete detto e anche altre, tutto un ragionamento per esempio sul leninismo, però tutte queste cose qui, il punto che è stato toccato meno era poi il punto politico, no? Perché noi, come dire, questi elementi, e il confronto con André era anche il confronto sulla situazione politica francese, che invece era molto più arretrata anche dal punto di vista dei rapporti col Partito Comunista francese, che aveva avuto tutt'altro sviluppo, sia anche la nuova sinistra francese e via dicendo, però la nascita di Arthur Marx, Georges Labicat, insomma, il rapporto anche non soltanto con l'intellettualità Étienne Balibar, ma anche con parte della politica, diciamo, francese era interessante. E quindi la cosa interessante era che quegli elementi, e chiudo con questo, che è anche un po' una chiusura amara, tutti gli elementi teorici di André, e non solo di André, ma in particolare che André aveva messo in campo prima di scrivere questo libro, che è maturato proprio in quegli anni in cui facevamo i seminari, dovevano, e abbiamo cercato, entrare dentro la costruzione politica, in particolare di Rifondazione, che era nata. Pochi lo sanno, Rifondazione doveva iniziare la sua attività culturale in pompa magna, anche perché avevamo una saccata di soldi, devo dire, e anche perché la Rifondazione tirava, anche negli anni successivi siamo arrivati ad avere 89 deputati e prendeva 2 milioni all'anno di 2 milioni di euro, il corrispettivo di 2 milioni di euro Liberazione, soltanto, cioè, per dire, un partito che aveva una sua forza. Il primo elemento culturale di grande impatto, che doveva, attività proprio culturale che doveva caratterizzare la questione, che avevamo proposto tra l'altro anche con il contributo di Andrea, ma anche di altri, era un grande convegno, ma grande convegno internazionale, mondiale, sul socialismo reale. Impossibile realizzarlo, è stato impossibile realizzarlo. Doveva essere nel 93, è stato impossibile, e quell'impossibilità che abbiamo addebitato allora alla questione dell'immaturità, degli scontri politici, insomma al solito elemento del rapporto stretto della politica, aveva invece un fondamento molto più grosso. Chiudo con questo, cioè quegli elementi enormemente innovativi che nascevano dal pensiero di Tocqueville, dal lavoro culturale, dall'intrecciare le tradizioni del marxismo occidentale diverse dal solito, perché non era la solita lettura del marxismo occidentale, e che quell'intreccio era virtuoso e veniva scelto, per esempio tutto il rapporto con Samir Amin, l'analisi economica, insomma tutto questo, e non la faccio lunga, doveva servire alla possibilità di un rinnovamento strutturale di una tradizione culturale e politica per costruire, e questa cosa qui è fallita. Questo André ha vissuto questo fallimento, perché è morto nel 2017, e quando ci si rincontrava, ci si risentiva per l'interposta persona, era l'elemento più grave, non so come dire, no? Ha ragione Luca dire l'elemento politico, perché l'elemento politico non è un elemento che si riflette, è l'elemento che si verifica, no? È l'elemento sul quale cade la verifica dei poteri di cui parlava Fortini, e quindi non è tanto un argomento da riflessione intellettuale quanto da prova che, come dire, gli strumenti intellettuali, gli strumenti teorici messi alla prova possono dare un esito. Tutte le cose di André sono tutte cose fondamentali, per questo ripubblichiamo tutto quello che vogliamo, e secondo me sono in moltissima parte degli spunti fondamentali ancora oggi. Quando era il momento in cui potevano funzionare, non hanno funzionato, cioè, per colpa nostra probabilmente, ma forse anche perché, e lascio con questa riflessione, forse anche perché la finitudine, non so come dire, a cui fa riferimento, riguarda anche le grandi tradizioni politiche e culturali, e quindi per certi versi la consunzione di un periodo storico con tutti i suoi gangli culturali, è stata molto più profonda di quello che noi pensavamo. Cioè, lì non è soltanto finito il comunismo storico, il socialismo reale, cioè è arrivato a un punto di maturazione, probabilmente di fine, tutta un'altra serie di questioni sul quale oggi vediamo e sul quale oggi si può riflettere. Senz'altro, e chiudo con questo, l'essere in comune, che è il tema del comunismo della finitudine, è ancora un tema fondamentale ed è forse ancora più potente, perché il nichilismo, diciamo così, del capitalismo è ancora oggi più evidente. La pandemia l'ha reso non solo evidente, ma esplosivo. Quindi le cose di André sono assolutamente preziose. C'è da dire che, come dire, anche il nostro primo tentativo, come dice alla fine, no? Di rinnovare quella tradizione è fallito. Forse appunto non si tratta di rinnovare una tradizione, ma di costruire qualcosa di nuovo su quella tradizione, anche importante, ma con una cesura forse più forte della stessa di cui pensava André. Ma non sono convinto, perché secondo me André era convinto che quella cesura dovesse essere molto forte, molto più forte negli anni 2000, sui testi che ricordava Marco, molto di più che ovviamente in questo testo del 96. Vi ringrazio.
Grazie Roberto per questa testimonianza in prima persona. Dunque, allora, sono le 16:51, abbiamo ancora qualche minuto, quindi se qualcuno vuole fare domande, porre questioni o fare anche una considerazione, il microfono è aperto, insomma. Prego, chi vuole. Allora. Non riesco a vedermi.
Non siamo obbligati, perché online i momenti di silenzio sono peggio che in presenza.
Infatti.
Sembra che tutti, che sia caduto il collegamento.
No.
Vincenzo, c'è un Giorgio che...
Sì, infatti,
soltanto se non ci sono domande e questioni da parte degli altri.
Vai Giorgio.
Sì,
no, puoi andare, ci sono al momento altri interventi in previsione.
Sì, volevo aggiungere una osservazione relativamente al quadro delle influenze filosofiche che hanno giocato un ruolo importante nella costruzione del pensiero di André Tosella. Mi sembra che ci sia, la richiamata precedentemente nella sua relazione Marco, anche una componente kantiana molto forte, e che trova una sua corrispondenza in questo libro, nella riarticolazione di una prospettiva comunista, nell'idea che questo essere in comune è una X qualche misura sconosciuta, che va scoperta attraverso un'attività pratica, attraverso un'attività etica, attraverso un'attività etico-pratica. Ecco, questa è una dimensione del comunismo della finitudine che probabilmente si congiunge strettamente a quella spinoziana che abbiamo in parte provato a descrivere prima. Questo essere in comune non è tanto pensato in termini appunto heideggeriani come innanzi, anche se anche in Heidegger per certi versi si potrebbe riconoscere un'esperienza heideggeriana, eccetera, eccetera. È una dotta speranza, è una docta spes, è una dotta speranza perché è un sapere che si ricollega a un processo storico che però deve essere animato dall'azione individuale, collettiva, dalle soggettività rivoluzionarie. E quindi ecco, mi correva l'obbligo, tra virgolette, di arricchire un po' anche la temperatura, diciamo così, di alzare un po' la temperatura del ancora della temperatura filosofica del discorso su André, di André, perché appunto questa componente kantiana non è irrilevante, molto consistente, cospicua all'interno del suo discorso. Però non so se i colleghi sono d'accordo, gli altri le persone che ci ascoltano, eccetera, eccetera, su questo.
Posso intervenire rapidamente?
Prego.
No, io volevo dire un paio di cose. La prima è che sono d'accordo con Giorgio Cesarale sulla parte finale del suo intervento, nel senso che io insistevo soprattutto sulla questione dei soggetti, cioè lui insisteva soprattutto sulla questione dell'amorfismo, delle forme di organizzazione della democrazia. Io insistevo alla fine, anche se poi non ho argomentato, sul carattere un po' elusivo dei riferimenti ai soggetti. Cioè sembra, per un verso, è forte questa dimensione della realizzazione individuale, poi non sempre viene calata in una comprensione di come poi nel contesto odierno, o meglio nel contesto in cui si muoveva Tocqueville, queste soggettività possano unirsi. Cioè, diciamo, c'è una elusività in qualche modo nella determinazione politica del discorso. Quindi questo credo fosse abbastanza compatibile con il ragionamento che faceva Giorgio alla fine. E poi volevo aggiungere due cose rapidamente, due aspetti che sono stati solo toccati e che mi sembrano interessanti del libro. Uno, anche richiamando degli aspetti a cui avevo fatto riferimento, ma poi non ho ulteriormente approfondito, la questione della critica della politica. Nel senso che c'è un passaggio interessante, dal momento che questo sarebbe un tema molto complesso e che è oggetto di un altro libretto bello, scritto insieme da Tocqueville, da Luporini e da Balibar, proprio sulla critica della politica in Marx. E questo è interessante nel senso della centralità della critica della politica, ma anche se Marx riesca ad andare al di là della critica della politica, cioè nel senso, al di là nel senso di pensare il comunismo non semplicemente come negazione della politica, come fine della politica, e quindi la politica solo come quella fase che è necessaria in vista del comunismo, ma poi pensando a uno scenario successivo, appunto, con un rischio di trasparenza. Allora, mi sembra interessante, nel testo di Tocqueville, pagina 67, quando Tocqueville fa riferimento alla Comune di Parigi, in cui, tra l'altro, di cui adesso ricorrono i 150 anni, e dice Tocqueville: l'esempio di Marx e la Comune di Parigi, il cui orizzonte non era certo quello dell'amministrazione delle cose, la gestione tecnica della produzione, si trattò allora di un programma permanente, effettivamente antistatale. Allora, secondo me questo è interessante proprio nel senso anche, adesso non entriamo sul fatto se la Comune sia comunismo o no, c'è il celebre passo, possibile comunismo, però pensando anche alla Comune, magari non come comunismo, ma come sperimentazione politica importante, che non è riducibile a una dittatura del proletariato, ma che cerca di organizzare in modo radicalmente differente rispetto allo stato di cose presente la dimensione politica. Tra l'altro Marco Vanzulli sa bene, perché ha curato il volume degli scritti sulla Comune. Ecco, però questo riferimento alla Comune di Parigi mi sembra interessante, così come faccio un riferimento del tutto differente, anche ricollegandomi a quanto diceva Roberto Mappelli su Luporini. Nel capitolo su Engels c'è un aspetto interessante, quando, tra i vari aspetti interessanti, nel momento in cui Tocqueville valorizza un materialismo anche passivo, per certi versi anche triste, di Engels in questo caso, e in nota evoca il testo importante di Timpanaro sul materialismo e anche in qualche modo anche evocando Luporini, insomma, un po' quasi un materialismo leopardiano. Ecco, quindi non adesso per fare di Engels un leopardiano, però questo mi sembra interessante anche perché il tema della passività del carattere non unilateralmente prometeico, ecco, del materialismo marxiano ed engelsiano, mi sembra un aspetto su cui occorrerebbe insistere.
Grazie Luca Basso. Dunque, c'è una domanda che vi faccio, che è posta da un partecipante, Claudio Valerio Vetraino, che ha problemi di audio e quindi diciamo la faccio io per lui. Dice, buonasera, grazie dell'incontro, molto interessante. Avrei una questione, ma ho problemi con l'audio. Io credo che poi, come vedrete, la questione credo che immagino riguardi soprattutto, sia indirizzata soprattutto a Luca Basso. Dice, sono completamente d'accordo con la riattivazione della soggettività nel socialismo come luogo della finitudine utopica. Ma forse non dobbiamo cadere nell'errore di recuperare il carattere individualistico del soggetto in termini liberali, laddove forse nel socialismo occorre ridefinire l'essenza pratica e la dimensione umana del soggetto umano e produttore dentro nuovi rapporti socio-economici. Grazie mille per la vostra relazione e interventi. Come dicevo, a me pare che sia una domanda che in qualche modo si lega molto a quanto detto soprattutto da Luca Basso a proposito del suo interesse di Tocqueville per la singolarità, per l'individualità, per il recupero di questa dimensione. Prego Luca, se vuoi intervenire naturalmente.
Sì, io dunque non so, nel senso che io diciamo credo di non aver, non nel mio intervento né mai su Marx, pensato a una conciliazione tra Marx e liberalismo, quindi non capisco bene la domanda, nel senso che il tentativo, nel senso che anzi ho sempre ritenuto ogni tentativo di conciliazione tra marxismo e liberalismo un tentativo da combattere teoricamente e politicamente, quindi non riesco a capire la domanda, nel senso che in Marx, ma anche nel Marx per come viene letto a Tocqueville, visto che adesso stiamo dibattendo del Marx nell'interpretazione di Tocqueville, è un Marx sicuramente appunto che valorizza le individualità libere, che valorizza gli individui sociali, che individua l'associazione di uomini liberi, ma tutto questo, cioè la nozione di individuo viene radicalmente pensata rispetto al liberalismo, anzi mi sembra uno degli aspetti rilevanti del libro di Tocqueville, mi sembra proprio quello di in qualche modo di giocare il concetto di individuo, come mi sembra dicesse anche Marco, di individuo contro il liberalismo, cioè il liberalismo che parte ideologicamente dall'individuo, ma poi sussume l'individuo sotto forme di dominio sociale. Quindi da questo punto di vista il tentativo da parte di Marx è al contrario quello di pensare un'individualità che mi sembra non abbia caratteristiche totocelo differenti rispetto all'individualità liberale, salvo che ovviamente il discorso di Marx nasce all'interno della modernità sulla base anche di una lettura ambivalente della modernità e quindi sicuramente, ma questo non direi che è un'idea liberale, sicuramente Marx presuppone un'idea di individuo che è qualcosa che diciamo non si potrebbe avere nelle forme precapitalistiche che sono caratterizzate da un rapporto strettissimo tra l'uomo e la comunità, addirittura con la presenza di una sorta di cordone ombelicale. Quindi in qualche senso, in qualche misura, certo che viene presupposto un concetto di individuo che si muove all'interno della modernità politica. Ecco, però non direi che è un'idea liberale di individuo e dal mio punto di vista proprio non c'è assolutamente la volontà di fare un Marx proto liberale, anzi mi sono sempre mosso in direzione opposta.
Grazie professore.
Ecco, scusate, visto che Luca non lo può dire, io torno a... Noi registriamo questo incontro, quindi spero che sarà visto da molti più di quelli che partecipano. Torno a consigliare su questo tema il libro di Luca Basso, che è bellissimo, è chiaro. Ah, ecco, fantastico! Non eravamo d'accordo.
Non eravamo d'accordo, però ce l'ho, vedi?
No, che poi in realtà ha una continuazione in un altro testo, Agire in Comune, no? Però adesso stiamo presentando André Tosel, ma sui temi di cui ha parlato Luca adesso, lui per modestia non ha citato, ma le cose che ha detto le trovate in questo testo davvero, davvero importante, che è una ricostruzione che attraversa l'opera di Marx e poi continua nel libro successivo. No, volevo velocemente, mi sa che siamo in chiusura, ma dire questo più da traduttore che da altro. Quando Giorgio Cesarali ricordava adesso la presenza di Kant in Tosel, a cui Tosel ha dedicato un libro tutto sommato positivo, Kant è inserito nel progetto della modernità ed è qualcuno, secondo Tosel, che ci parla e che dobbiamo seguire. Non è tanto un Kant liberale che appartiene a una tradizione liberale, è un Kant che ha un pensiero politico al quale bisogna riattaccarsi. Ecco, Tosel, chi lo ha conosciuto personalmente lo sa, ma questo si vede ancora nella scrittura. Tosel aveva una sintesi di pensiero, lo si vede nel testo, il testo è densissimo. Per esempio, le tesi finali a cui avete fatto riferimento, ma anche le tesi precedenti che si trovano, andrebbero parafrasate in parte, perché in un periodo di una riga, di due righe, c'è una densità tale. Ecco, in questa densità c'è una densità di figure filosofiche non sempre esplicitate. Se per esempio alcuni riferimenti sono molto chiari, per esempio quelli di Spinoza sono quasi calchi, quindi effettivamente lì non ci sono problemi, in altri casi non è così. Io per esempio, qua devo dire temo, perché io sono molto più negativo, ma che nella tematica della finitudine ci sia anche una riappropriazione specifica di Tosel, di Heidegger. A me questo piace, io di Heidegger parlerei sempre soltanto nei termini del libro di Luciano Parinetto, che forse non è molto noto, quel gettare Heidegger di Luciano Parinetto, che a me piace molto. Ma André Tosel era molto irenico da questo punto di vista, sapeva includere e però sapeva essere molto duro, no? Nella critica degli avversari. Abbiamo visto nei testi che seguono ci saranno delle critiche molto duri anche ad autori del marxismo contemporaneo. Lo citavo prima, uno è un autore che tu, Giorgio, conosci bene, ed è Bidet, no? Ci sono questi attacchi a Bidet che sono molto... Quindi non era uno che avesse paura o fosse un conciliatore dal punto di vista teorico. Però ecco, penso che in questa proposta della finitudine ci possiamo trovare evidentemente anche Heidegger e anche... E questo lo si trova, ecco qui il riferimento alla tradizione, anche nello stile. Tosel era molto difficile da seguire a lezione per i suoi studenti perché parlava velocissimamente. Io una volta ho dovuto fare una traduzione simultanea, cioè non simultanea, consecutiva di Tosel. Lui parlava e io dovevo tradurre. Non ho mai studiato così tanto in vita mia, perché ogni tanto dovevo prendergli il braccio e dire basta. Ed evidentemente traducevo soltanto l'ultima parte di quello che aveva detto, che andava più che bene per il pubblico, perché comunque c'erano tante cose. Però lo stile della scrittura è lo stesso. A volte non ci sono le virgole, ci sono periodi interi quasi senza virgola e sono concitati. Ecco, questa sintesi stilistica è una sintesi di pensiero, una sintesi teorica che lui faceva. Naturalmente in tutto questo noi, leggendo Tosel, possiamo ritrovare molti riferimenti non esplicitati. Kant, adesso posso sbagliare, ma non mi sembra sia un autore dei più citati in questo testo, ma sicuramente ha pienamente ragione Giorgio che c'è, così come ci sono tantissime altre cose. Quindi noi abbiamo cercato di dare, in parte ci siamo riusciti, idea di molti temi, ma li riprendeva Giorgio, lo riprendeva Luca adesso, ci sono dei temi che ancora ci scappano. È un testo piccolino dal punto di vista delle pagine, ma è un testo su cui si possono riproporre soltanto dei capitoli per discorsi teorici, politici e filosofici molto densi.
Va bene, grazie a Marco per questo ulteriore contributo e direi che quindi qui finisce questo terzo appuntamento del Centro
Studi. Mi unisco all'auspicio di Marco che si continui a discutere di questo libro, perché è davvero importante, ci dà una piattaforma su cui articolare altre riflessioni.
Scusate, Giorgio, l'intromissione che ho fatto. E come dicevo, qui si chiude allora questo terzo appuntamento, a meno che qualcuno non abbia delle altre domande, ma non mi sembra al momento. Mi verrebbe da chiudere come, trattandosi di un autore francese, riprendendo un pezzo di un vecchio slogan del 68 francese, e continua le combat, insomma. Siamo chiamati appunto a cercare di uscire dalle sec, dai cul-de-sac, da ciò che il comunismo sovietico, il comunismo legato allo Stato, alla presa del potere, ha significato, e quindi sta a noi ricostruire, cercare di costruire il pensiero capace di proiettarlo in un nuovo secolo, e pensando appunto di poter uscire fuori da questa dimensione attuale che ci vede, insomma, piuttosto, come dire, silenti e poco positivi per i soggetti, per la grande massa di popolo che tuttora credo che appunto ha bisogno, chiede di avere un minimo di prospettiva che non sia quella che può trovare falsa, razzista, che sappiamo nella destra italiana e non solo. Va bene, la chiudo qui, e grazie a tutti per il contributo, grazie per la partecipazione, e niente, alla prossima occasione. Buonasera.
Grazie, ciao. Grazie. Ciao a tutti.
Grazie.
Ciao.
A tutti. Ciao.
Ciao a tutti, ciao. E grazie, ciao, per l'invito. Grazie ancora.
Grazie. A presto.
Grazie a voi. Ciao. A voi. Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Poi Marco.